Radio Milano Liberata.
Cittadini, lavoratori, sciopero generale.
Fagiolino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
Ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
Non c'era coraggio, la guerra non ti richiede coraggio, ti richiede tranquillità di coscienza.
Qui Radio Milano Liberata.
Tu sei dalla parte degli uomini veri.
Qui Radio Milano Liberata, bentornati all'ascolto del nostro viaggio a tappe verso il 25 aprile, fatto di testimonianze, racconti, musiche, pagine di giornale. Con Lorenza Ghidini al microfono e con i contributi di Danilo De Biasio, Silvia Giacomini e Marcello Lorrai. Oggi vi raccontiamo dei banchieri schierati con la Resistenza. I banchieri che, mentre si muovono con disinvoltura nei rapporti col regime, passano 160 milioni al CLN nella fase più difficile della guerra di liberazione. Questa storia parte da Piazza della Scala.
A quel punto l'antifascismo divenne militante e le riunioni nello studio di Mattioli in Piazza della Scala, questa volta al secondo piano, divennero quotidiane.
Se prendete una piantina del centro di Milano c'è da rimanere sbalorditi. Nel raggio di qualche centinaio di metri convivevano i quartier generali nazifascisti e sedi importanti della Resistenza. Prendete la Banca Commerciale, allora come adesso, che si chiama Intesa San Paolo, la principale banca italiana. Piazza della Scala è a pochi metri da via Silvio Pellico, dove c'era il comando delle SS, l'ex albergo Regina. L'occupazione, seppur asfissiante, non riusciva a impedire che i padroni dell'economia si schierassero con la Resistenza. E non solo per calcolo. In quel palazzo progettato da Luca Beltrami lavoravano e si riunivano alcuni dei leader che avrebbero costruito l'Italia del dopoguerra.
La sede della direzione centrale della Banca Commerciale Italiana a Milano è esposta in queste settimane ad un via vai continuo. Tutto quasi il terzo piano è trasformato in un ufficio di smistamento, di documenti falsi, di credenziali per bande, di bigliettini che fissano appuntamenti. Tutti fanno capo a Sergio Solmi, affronta pericoli con tranquilla serenità. Altrettanto fanno i suoi colleghi, il capitano Franco, Italo Busetto, che è uno dei capi comunisti, il professor Lacolla, il Mantegazza, lo Zola, la Clara Coletti. A questo piano nobile hanno il loro ufficio i direttori centrali Franzi, Boffito, Radaeli, i quali ci prestano i loro locali per gli appuntamenti più riservati, ci procurano del denaro e ce lo nascondono.
Così scriveva Leo Vagliani, uno degli antifascisti più ricercati di allora. Tenete a mente quei nomi, ma per ora c'è da capire perché i dirigenti della banca più importante si sobbarcarono questi rischi. Una prima risposta da Francesca Pino, responsabile dell'archivio storico di Intesa San Paolo.
La Comit era permeata di cultura internazionale, soprattutto anglosassone, e fin dagli anni 30 erano molto vivaci le discussioni di politica economica, sia in banca sia nelle serate di Casa Mattioli, le famose notti di Via Bigli che sono state raccontate da Riccardo Bacchelli. E, è noto oltretutto l'atteggiamento di Mattioli a favore degli ebrei, non si era certo allineato alle leggi razziali, aveva aiutato i suoi dipendenti a espatriare, a trovare dei rifugi sicuri. E in più un altro colpo di grazia rispetto alla lealtà al regime fu senz'altro il momento della dichiarazione di guerra nel 1940. Abbiamo le agende di Raffaele Mattioli che raccontano degli incontri con Ugo La Malfa, con lo storico valdostano Federico Chabot, con Enrico Cuccia e Adolfo Tino, e chiaramente parlavano di politica e dell'Italia libera e di altre iniziative.
Il leader della Banca Commerciale era Raffaele Mattioli, un banchiere che ha condizionato la vita economica, politica e intellettuale dell'Italia prima, durante e dopo il fascismo. Sì, perché Mattioli ha saputo navigare con abilità tra fascismo e antifascismo, usando il suo potere per salvare ebrei e contemporaneamente il sistema bancario italiano durante il ventennio. Mussolini lo considerava indispensabile.
Effettivamente la storiografia ha accusato Mattioli di opportunismo. E in realtà Mussolini rispettava i tecnici, soprattutto gli esperti degli enti economici, e Mattioli si era guadagnato una credenziale tecnocratica importante risanando la Banca Commerciale Italiana dopo la Grande Crisi. Inoltre Mattioli era stimato personalmente dal capo della polizia, Arturo Bocchini, e ogni tanto andava anche a trovarlo. Inoltre, dal punto di vista formale, la Comit appoggiava il regime sovvenzionando le sue riviste e altre iniziative fasciste.
Illuminante l'aneddoto che riguarda proprio Arturo Bocchini, il capo della polizia fascista. Si lamentava con Mattioli per tutta quella gente che il banchiere gli chiedeva di salvare. «Ma quando verrà il vostro turno?» diceva. «Chi vi raccomanderà?» E Mattioli con sicurezza rispose «Voi stesso». In effetti il capo della Banca Commerciale sarà al suo posto anche nel dopoguerra. Fu al suo ufficio che l'ex capo dei partigiani cattolici Enrico Mattei andò a bussare per chiedere il primo finanziamento per salvare l'ENI.
«Ma mi meraviglio di lei. Vogliamo tenere in piedi un'eredità fascista?» 4 impianti che fanno ridere. Il mito del metano è un bluff della propaganda di Mussolini.
Senta. Lei, qualunque vento abbia soffiato, è sempre rimasto seduto dietro quella scrivania. Certe cose non stanno bene in bocca a lei. Le lasci dire a me.
Spostiamo le lancette dell'orologio e torniamo ai mesi più feroci della guerra. Un pezzo d'Italia era in mano ai nazisti. Un altro era stato liberato dagli alleati. Così anche la Banca Commerciale, con Mattioli a Roma che coordinava, tramite una rete di corrieri che portavano le sue indicazioni, pure la parte della banca formalmente sotto il territorio repubblichino. Tra il dicembre 44 e l'aprile 45 fu Mattioli, con il direttore del Credito Italiano, Alfredo Pizzoni, capo del CLN Alta Italia, ad anticipare 160 milioni alla Resistenza. Sentiamo Francesca Pino, responsabile dell'archivio storico di Intesa San Paolo.
Fu il governo dell'Italia liberata, in accordo con gli alleati, a stanziare per la Resistenza 160 milioni di lire. E questo tra la fine di dicembre del 44 e l'aprile del 45, i mesi più duri per i combattenti. Avveniva di fatto un giro contabile tra la banca separata, la direzione centrale del sud e le filiali del nord. Quindi i fondi erano già disponibili nella banca al nord e così venivano consegnati, ma legalmente, dietro regolari scritture contabili.
Possibile che tutto questo attivismo a favore degli antifascisti non fosse spiato dal regime?
Sicuramente c'erano molti fascisti nella direzione e vari tra i sindacalisti. E questo si deduce chiaramente dalle liste di epurazione che verranno compilate dopo la liberazione. Poi per tutti gli anni 20 e 30 ci furono delatori che inviavano informazioni scritte alla polizia politica a Roma, però erano sempre informazioni poco dettagliate che non permettevano quindi di incriminare i vertici della banca. Confermo che non ci furono mai retate in Piazza della Scala, ma solo i tentativi di arresto fuori banca alla Malfa e a Solmi. E l'abitudine alla massima prudenza, già dagli anni 30, era quella di non parlare mai nei corridoi della banca contro il fascismo, e questo espediente funzionava molto bene.
Conosciamo i dirigenti della Resistenza che operavano all'interno della Banca Commerciale. Ce li racconta Guido Montanari, storico e archivista di Intesa San Paolo. Il motore era Sergio Solmi, poeta e capo dell'ufficio legale.
Divenne Giocoforza il leader degli azionisti in comite dopo la clandestinità di Ugo La Malfa nel maggio 43. Solmi fu arrestato il 2 gennaio 1945 e portato in via Rovello alla caserma della Muti. Riuscì a scappare in maniera rocambolesca perché, chiuso in cella, si accorse che la porta era aperta, uscì nel corridoio e riuscì a uscire in strada.
Una foto di gruppo del centro studi della Banca Commerciale nel 1938. Stranamente la faccia del suo direttore è sfocata. Ma non è un caso. Ugo La Malfa già allora era schedato come antifascista. Non voleva farsi riconoscere perché poteva doversi dare la fuga da un momento all'altro.
La Malfa era il capo dell'ufficio studi dal 1938. In Piazza Scala aveva creato un nucleo di militanti antifascisti, riuscì a organizzare attivamente tra il 40 e il 42 la nascita del Partito d'Azione. Era entrata in clandestinità il 23 maggio 43, sfuggendo all'arresto per poco. La direzione personale della Comit, per giustificare la sua scomparsa, dichiarò che era assente per malattia.
Ah, quindi lo coprì in qualche modo?
Sì. Sì, sì, lo coprì, come ha fatto anche con altri militanti che erano in clandestinità.
Non c'erano solo gli azionisti mimetizzati come dirigenti della Banca Commerciale. C'era anche uno dei capi militari del Partito Comunista, e non uno qualsiasi, Italo Busetto.
Sì, è una figura molto anomala per essere un bancario, perché scopriamo che è un vero duro. Lui aveva scelto il Partito Comunista dopo l'8 settembre, scioccato da esperienze raccapriccianti in Albania, dove aveva fatto il militare. Rientrato in Comit come collaboratore di Solmi all'ufficio della consulenza legale, conduceva una doppia vita come capo delle squadre d'azione patriottica, le SAP, che agirono nelle aziende. Fu inoltre alla fine anche il capo dell'esercito di liberazione a Milano il 25 aprile.
Siamo arrivati al 25 aprile. L'Italia si è liberata. La Banca Commerciale, che aveva salvato l'economia fascista e poi aveva supportato la Resistenza, marcava anche il dopoguerra. Charles Poletti, il plenipotenziario della Casa Bianca in Italia, si rivolse ai funzionari della Comit per i suoi famosi discorsi alla radio.
Sì, perché Poletti aveva conosciuto Mattioli a Roma nel 1944 ed erano diventati buoni amici. Tra giugno e luglio del 1945 Mattioli prestò proprio Giannetto Pericoli, che era un funzionario del servizio titoli, e Pericoli scrisse 5 discorsi a Poletti. In questi discorsi Poletti inserì concetti molto progressisti per l'epoca, come il ruolo fondamentale della donna durante l'occupazione dei tedeschi, un'equa distribuzione delle risorse alimentari e il ruolo centrale del lavoro per la vita della futura Repubblica.
La Banca Commerciale Italiana dunque covo di azionisti negli anni del regime fascista. Dopo la guerra vi andrà a lavorare, prima come consulente, poi come dirigente, uno degli uomini di punta del Partito d'Azione, Leo Valiani, che durante la Resistenza fa parte del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, con il ruolo molto particolare di referente degli alleati. Tutto quello che si decide di fare è ben fatto. Tutto riesce, tutti gli ostacoli crollano. Così nel 1947 Leo Valiani, dirigente del Partito d'Azione, ricorderà con soddisfazione e orgoglio le giornate della liberazione di Milano. Alle 6 del mattino del 25 aprile 1945 è proprio lui, Leo Valiani, a scrivere su un foglietto di carta il testo dell'ordine d'insurrezione, concordato nel CLN Alta Italia con il comunista Emilio Sereni e il socialista Sandro Pertini. Anche Valiani era stato socialista, per poi aderire al Partito Comunista ai tempi in cui era al confino sull'isola di Ponza. Nel 1936 è in Spagna con Luigi Longo a organizzare i volontari delle Brigate Internazionali. L'approdo al Partito d'Azione ha la sua origine in Francia, dove Valiani entra in contatto con Giustizia e Libertà, Saranno gli esponenti di questo movimento a farlo fuggire dal campo di Vernet, dove nel 1939 era stato internato per via dei provvedimenti anticomunisti che il governo francese aveva adottato dopo il patto Molotov-Ribbentrop. Valiani ripara in Messico, dove avviene un incontro fondamentale per la sua storia successiva, l'incontro con i servizi segreti britannici. Ce lo racconta lo storico Andrea Ricciardi, studioso della biografia di Leo Valiani.
In Messico c'è un altro aspetto centrale che è collegato al suo rientro in Italia e al suo ruolo nel Partito d'Azione, cioè viene contattato dal SOE britannico, dai servizi segreti inglesi, che lo aiutano a rientrare. E quando egli rientra aderisce al Partito d'Azione, però questa dimensione di collegamento diretto con i servizi alleati, britannici in particolare, gli consente di avere una visione un po' diversa da quella di alcuni suoi compagni. Infatti con Parry Valiani è l'interlocutore privilegiato degli alleati, proprio da un punto di vista politico, non soltanto da un punto di vista, diciamo così, dei lanci e dell'aiuto, come posso dire, concreto che viene dato ai partigiani.
Perché gli alleati scelgono Valiani come punto di riferimento? Perché è un democratico e perché è stato comunista, spiega ancora Andrea Ricciardi.
Nel momento in cui l'unità delle forze antifasciste si mette in moto, diciamo, la figura di Valiani in questo senso, per le sue conoscenze e per la sua capacità di intercettare appunto temi, contesti, parole d'ordine, è una figura chiave. Penso anche a Riccardo Lombardi e ad altri. Sono rivoluzionari, ma sono rivoluzionari democratici che guardano a sinistra. Valiani in particolare ha la capacità di muoversi in queste due dimensioni e ha quello che dicevo prima, che gli deriva dal suo approccio alla politica, dalla sua storia personale, cioè ha una visione internazionale. Questo manca ad altri antifascisti.
Leo Valiani, rivoluzionario democratico, portatore nel CLN Alta Italia di una visione molto particolare dell'Italia post-fascista.
Il centro della strategia degli azionisti dell'Alta Italia era costituito dalla rivoluzione democratica, cioè una rivoluzione incentrata sugli organismi di base che si erano creati durante la resistenza, cioè i comitati di liberazione nazionale. Cioè in sostanza una concezione della rivoluzione non socialista ma democratica, con la valorizzazione di quelle che poi verranno definite spinte dal basso. Quindi una cancellazione del fascismo da un lato, ma anche un rinnovamento dell'Italia liberale che in qualche modo lo aveva generato o che comunque non ne aveva impedito, diciamo, il trionfo. E questo è un punto fondamentale. Perché? Perché nel novembre del 44, proprio al centro in qualche modo della vicenda resistenziale, il Partito d'Azione Alta Italia scrive una lettera aperta agli altri partiti del CLN, in cui si chiede che lo stesso Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia diventi il governo e in un certo senso si ponga in sostituzione del governo centrale di Roma, dove diciamo con Roma liberata non c'è la resistenza, non c'è il conflitto armato con i nazifascisti. Questa cosa non soltanto non viene accettata dalla parte, per così dire, più moderata del CLN, cioè i democristiani e i liberali, ma non viene accettata per motivi diversi neanche dai socialisti e dai comunisti.
Leo Valiani, segretario del Partito d'Azione nell'Alta Italia, il 25 aprile del 1945 dirama con Pertini e Sereni l'ordine di insurrezione.
Ed è in questa veste che appunto si arriva, per sommi capi naturalmente, all'ordine di insurrezione, diciamo, del 25 aprile e al ruolo che egli ricopre nella condanna a morte di Mussolini, che viene decisa da lui, da Pertini, da Longo e da Sereni. C'è un comitato insurrezionale ristretto che a un certo punto decide che Mussolini debba morire.
L'epilogo della vicenda di Mussolini, con i corpi appesi al distributore, trova Leo Valiani profondamente contrariato. Ma che il duce vada giustiziato, come abbiamo sentito, lo decide proprio lui, con pochi altri del CLN. Ancora lo storico Ricciardi.
Piazzale Loreto, che né Valiani né Parry, per la verità, videro di buon occhio, cioè compresero la reazione popolare che nell'ambito di una guerra civile si poteva anche capire, ma Parry parlò di macelleria messicana, cioè non tutti, come dire, furono contenti dell'esito, come posso dire, di Piazzale Loreto, anche per una questione così di forma, diciamo. Qui c'è qualcosa da dire di importante, cioè tutti i vertici del CLN Altitalia sono convinti che Mussolini debba essere giustiziato. Non sono convinti gli alleati di questo, soprattutto gli inglesi. In realtà, come abbiamo detto prima, Valiani non è che sia esattamente al servizio del SOE, però di fatto è contemporaneamente un agente del SOE, questo è stato dimostrato, prende, come dire, non ordini ma finanziamenti e, come dire, agisce in accordo con il SOE, ma è nel contempo uno dei leader della resistenza. Quindi da un certo punto di vista si può dire che la morte di Mussolini in un certo momento sia coerente sia con gli intendimenti di tutti i vertici della resistenza del Nord, ma forse faccia comodo anche agli inglesi, che in un primo tempo sono quelli più moderati rispetto agli americani, rispetto al passaggio dal fascismo al postfascismo, ma che hanno in qualche modo da farsi perdonare i rapporti precedenti tra gli inglesi e Churchill stesso e Mussolini.
L'Italia Libera, quotidiano del Partito d'Azione, ultima edizione di giovedì 26 aprile 1945. Chi scrive queste righe è ancora immerso nella vita clandestina. Il quartier generale politico dell'insurrezione nazionale è luogo segreto per tutti, fuorché per una mezza dozzina di persone, che il destino e la dura selezione della nostra ventennale cospirazione hanno messo al centro del Comitato di Liberazione Nazionale. Solo il telefono ci collega coi compagni che combattono già a viso aperto la battaglia suprema della rivoluzione antifascista, che sfidano, a questa tarda ora della notte, le residue mitragliatrici del nemico, danno l'assalto ai suoi fortilizi, ne intralciano i movimenti, ne occupano le tipografie e vi fanno uscire i nostri giornali rinati a libertà. Solo il telefono ci collega, di tanto in tanto, con gli uomini più degni del nostro tempo. Una sola staffetta ha il diritto di giungere fino a noi. È un giovane che rappresenta tutta una generazione. Fu partigiano a Roma, scese da noi col paracadute l'estate scorsa, fu imprigionato al principio di quest'anno e uscì di prigione ieri mattina. In mezz'ora seppe ritrovare il suo posto avanzato. Parlo di lui non perché egli sia migliore di molte migliaia di altri, ma proprio per poter dire a tutti che esistono e si battono molte migliaia di giovani di questa tempra. Il seme che abbiamo gettato in 10 anni più o meno di carcere fascista, in altrettanti anni di lotta rivoluzionaria, il seme nutrito da non lievi torture e da infinita passione, ci ha dato il raccolto di cui il paese, che la dittatura ha spinto nel baratro, ha estremo bisogno. La generazione educata in perfetto clima fascista è la generazione della lotta liberatrice. La notte volge al termine. All'alba avremo forse il diritto di uscire dalla nostra tana e mischiarci ai soldati della nuova democrazia. Se fra poche ore l'aurora sarà rossa come speriamo, cercheremo di fondere la nostra vita con la vita della nuova gioventù italiana. Bisogna battersi ancora. Il nemico è in fuga ma dispone ancora di potente armamento, di tanto superiore ai nostri pochi mitra. Bisogna battersi a oltranza, ma non solo contro qualcuno, anche per qualche cosa. Dal combattimento insurrezionale deve uscire una prima fusione dei militanti che al fascismo si sono opposti sin dal suo sorgere, quando essi stessi erano ancora molto giovani, con la gioventù che oggi abbatte il fascismo e il nazismo. Con l'occhio volto a questa nuova e libera Italia, fusa in una nuova e libera Europa, anzi in un nuovo universo in cui tutti saranno cittadini veramente uguali del mondo, i nostri giovani affrontino le difficoltà della lotta di oggi e della vittoria del domani, i rischi dell'una e i pericoli, le insidie, le delusioni dell'altra. Le affrontino con la stessa tenacia combattiva e lavoratrice, con le stesse energie morali per cui noi, che oggi siamo i superstiti della resistenza rivoluzionaria giovanile di 20 anni fa, abbiamo affrontato la più ferrea delle tirannidi, guidati solo dalla convinzione che un giorno sarebbe sorta una più vasta e baldanzosa generazione capace di spezzare le catene che al nostro paese e poi al nostro continente furono imposte. Quella generazione a cui oggi parliamo. Leo Valiani.
Qui Radio Milano Liberata.
Prima che Fischia il vento si diffondesse tra le formazioni partigiane, il vento è già protagonista di un brano che non è un inno della resistenza ma un successo apparentemente innocuo, La mia canzone al vento, lanciato nel 1939 dalla omonima commedia musicale del regista Guido Brignone. Gli autori sono il compositore Bixio Cherubini, figlio nipote di due garibaldini, e il compositore napoletano Cesare Andrea Bixio, pronipote di Nino Bixio. Nel 1932 Cesare Andrea Bixio aveva firmato un incredibile successo come Parlami d'amore, Mariù, mentre assieme, tra anni 20 e 30, i due Bixio avevano messo a segno exploit come Tango delle Capinere e Violino Zigano. Nel film La mia canzone al vento è interpretata dal popolare tenore lirico Giuseppe Lugo al suo esordio sul grande schermo, che poi è uno dei cantanti che la incidono. La mia canzone al vento non è una canzone della fronda, lo stesso titolo di Maramao perché sei morto, Pippo non lo sa, il tamburo della banda d'Affori, che suscitano da subito le attenzioni degli inquisitori fascisti. Ma anche su La mia canzone al vento si abbatte la censura, col tempo avvedutasi che il verso «Vento, vento, portami via con te» è liberamente riadattato da molti italiani in «Vento, portalo via con te», con riferimento al Duce. Quando poi nel 1943 il vento comincia a fischiare, uno dei due autori, Bixio Cherubini, entra nella Resistenza, aggregandosi al comando partigiano della Val Marchirolo nel Varesotto. Ironia del destino, il vento che porterà via Mussolini spirerà proprio nel mese indicato dai primi versi della canzone. Sussurra il vento come quella sera, vento d'aprile, vento di primavera.
Come sempre, Radio Milano Liberata vi propone una testimonianza inedita dell'insurrezione di Milano. Ascoltiamo oggi Lidia Tebaldi, che quelle giornate le ha vissute in una casa situata tra un comando tedesco e la sede di una delle peggiori squadracce nere, dove i partigiani, che lì sono entrati il 25 aprile, hanno trovato i muri rossi del sangue dei loro compagni torturati. Lidia Tebaldi, quanti anni avevi il 25 aprile?
13 anni appena compiuti.
Abitavi a Milano?
In piazza Ferravilla al 3.
Piazza Ferravilla, per chi non è di Milano, la descriviamo all'epoca.
Una bella piazza con un palazzo di 5 piani con i negozi, e c'è ancora. Poi sulla destra c'è una villetta di vecchia data che adesso è un asilo, e prima era una vecchia signora. Dopo l'8 settembre è diventata la sede tedesca, di un comando tedesco. Sulla sinistra di Piazza Ferravilla c'è una vietta piccola che è via privata Pollo d'Oro. In fondo a quella via c'è via Andrea del Sarto, dove adesso c'è ancora questo stabile. Però allora era la sede della Tonoli, una delle peggiori di Milano, dove torturavano, ne hanno fatte di ogni sorta.
E voi l'avete scoperto dopo questo o lo sapevate che gli succedeva qualcosa di brutto?
Sì, noi lo sapevamo, noi, perché la mia mamma aveva negozio di sartoria e lavorava per queste donne. Veniva lì mia mamma, anzi mia mamma poi era una partigiana, le invitava a venire perché le faceva parlare. Le diceva cosa è successo, abbiamo preso un partigiano, l'hanno torturato, a parlare, ecco perché sapevamo tutte queste cose. Allora mia mamma le diceva: torna il giorno dopo che vediamo l'orlo, per farlo andare avanti a parlare. E veniva l'Armando, un partigiano che era nel gruppo di Giovanni Pesce, ed era l'Armando, non c'era un Armandin in milanese. Lui veniva lì in bicicletta e mia mamma le raccontava tutto quello che succedeva alla Tonoli, perché i tedeschi si comportavano bene. I tedeschi facevano vedere la fotografia, mia figlia, mia moglie, oh, guerra, come basta, non ne potevano più.
Cioè erano meglio i tedeschi dei fascisti?
Sì, 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 difatti i fascisti li abbiamo visti a fucilare, i tedeschi sono stati difesi.
Senta, veniamo proprio al 25 aprile.
Al 25 aprile.
Cosa si ricorda lei di quel giorno lì?
Al 25 aprile, verso quest'ora, alle 10, sentiva sparare in Viale Romagna, da casa dello studente, venendo in su. Mia mamma sapeva che succedeva qualcosa perché l'Armando gliel'aveva detto, ed eravamo sulla porta del negozio, io e lei, non si sapeva dove era mio padre, che era partigiano, mio fratello deportato in Germania e quell'altro che non si sapeva proprio dove era da un anno. E in piazza Ferravilla non hanno sparato. Dopo passate le ore, un camion di partigiani è andato in Andrea del Sarto e io pure a vedere, a sfondare i cancelli della sede fascista. Solo che un fascista l'hanno preso e l'hanno fucilato alla Cascina Rosa, ma gli altri sono scappati tutti. Solo che quando hanno aperto i cancelli e sono entrati nelle stanze, hanno dovuto chiudere perché erano imbrattate di sangue dalle torture, da tutto quello che e difatti poi verrà fuori. Hanno detto, io non li ho mai visti, che c'erano i pozzi dei coltelli. In fondo c'erano i coltelli con le punte in su e buttavano dentro l'uomo. Io quello però non l'ho mai visto, così lo dicevano. Ma
e tua mamma ti ha lasciato andare a 13 anni?
Ah, io andavo, mica ne ho detto vado, ci ha partito a darla.
E sei entrata anche tu dentro la caserma?
No,
o sei rimasta
noi
fuori?
Siamo rimasti fuori, era verso mezzogiorno. Intanto che quelli sfondavano i cancelli, entravano, facevano, dalla parte di Piazza Ferravilla un altro gruppo di partigiani entrava nel comando tedesco, solo che non hanno sparato, però il comando tedesco non voleva arrendersi. Allora i partigiani dicono: giù Leclerc, chiudete, prendono questi tedeschi e li mettono, saranno stati, dico, 10, 15, una roba così, e li mettono in cortile da noi in piazza Ferravilla. E noi tutti in cantina, perché hanno detto se entro tot non si arrendevano, li fucilavano tutti. La signora che aveva il negozio, anche lei lì, era parente dell'arcivescovo e aveva il numero dell'arcivescovado. Allora dice a mia mamma, signora Teresa, telefoniamo, perché anche mia mamma, pur partigiana, pur tutto quello che vuole, li ha difesi perché erano onesti, erano persone che ti parlavano quel poco, ma gentili, insomma, bene. E difatti dopo un po', verso le 3:30, 4, raus, raus, via, via, e sono andati via tutti, dove, non lo so, e il comando tedesco è diventato il comando partigiano dell'Oltrepò Pavese, di cui c'era di mezzo Agnasi, sia di qui che nelle scuole di Viale Romagna. Era un altro comando, insomma, era tutto un gruppo. E lì, verso le 4, entrano i partigiani, vedono i negozi aperti, c'era il droghiere, la mia mamma, la sarta, e viene uno con un paio di pantaloni in mano, e lì in pavese dice: signora, la dita al mio capitano si aggiusta i braghi. E mia mamma dice: sì, tutto quello che volete, sono una partigiana anch'io. Ah no, dice, non abbiamo bisogno di aggiustare le braghe, abbiamo fame. È che da ieri che non mangiamo. E lo dico in milanese, i sasparain dal cu, tutto il vial, perché venivano dalla casa della studente, l'hanno sparato mica male, e c'è l'unica cosa che abbiamo salvato è una cesta di uova crude. E mia mamma dice, portatele qui. Io davo i calci al contatore per far uscire il gas, la portinaia, mia mamma, insomma, le donne hanno fatto ste frittate. Poi c'era da portargliele coi piatti ai partigiani nella villetta lì a fianco. La figlia della mia portinaia era troppo vistosa e sua mamma, lei aveva 20 anni, e tutto, ha detto no, no. E il partigiano, che poi si chiamava Lino, ha detto: candaga sta putina, mi dia sta ragazzina. E cioè, poi gliela riporto io. Difatti siamo andati coi piatti, erano poveretti stesi per terra, un po' sulle sedie, erano proprio sfiniti, poverini. Mangiano, oh, finalmente si mangia, se no questo qui mi riporta indietro, passano i giorni, ci porta il pane bianco, e vabbè, lui sposa la bella figlia della portinaia.
Quindi non è servito non mandarla là, no, a portare le frittate.
Non è servito. E Lino è rimasto lì fino alla pensione, ha trovato da lavorare la casa e si è rimasti amici fino alla pensione, basta.
Ma a proposito del cibo, voi avevate cibo?
Noi mangiavamo bene o male abbastanza, mia mamma poi col negozio, tra loro
si facevano un po' di scambi.
Sì, facevano scambi, no. Noi non abbiamo sofferto la fame, il freddo e la paura, sì. E i treni alle 4 del mattino, sì.
Perché?
E perché eravamo sfollati a Parabiago. Io quando vado nelle scuole dico sempre: ragazzi, l'unico giorno da festeggiare è il 25 aprile, ma perché l'era finita. Perché
e voi l'avete capito subito che quel giorno lì era la fine?
No, non l'abbiamo capito subito, ma dopo sì. Il giorno dopo. E il giorno dopo arriva il bello dei fascisti, che sono scappati, ma li hanno presi. E ne hanno preso uno, il Giurgin Gambadelen. Perché Gambadelen? Perché era in Russia, si è congelato tutte e due le gambe e le hanno messo gli arti artificiali. E questo era il terrore di Piazza Ferravilla. Lui tutti quelli che passavano gli sparava. Lelu, chapel, chapel, master, master. Se non c'erano gli altri a dire ma no, ma lui ammazzava tutti. E quando lo incontravi per la strada, dicevo, oddio, Giorgi, allora tornavi indietro. Il 26 lo prendono, lui voleva essere fucilato in Piazza Ferravilla, i negozianti mi hanno detto no, per l'amor di Dio, non lo vogliamo. Allora i partigiani gli hanno fatto fare il viale Romagna e l'hanno fucilato in piazza Guardi. Questo con le gambe di legno faceva toc, toc, toc per tutto il via Romagna. La gente dietro, e io ho partecipato a un funerale col morto che camminava. Perché la gente...
C'era un corteo come?
Un corteo come un funerale. E l'hanno messo lì in piazza Guardi, sulle macerie, che era una casa bombardata. Quando hanno detto fuoco, io ho chiuso gli occhi, ho visto un polverone, ho chiuso gli occhi. Poi, quando è finita la cosa, gli sono andata da Tre de Sangha, vedi, e gli ho detto, te sei morta, te mi fai più paura. Era 2 minuti che era morto. Tutti contenti che era morto. Intanto arriva la moglie. Ah, oh, piangeva, disperata. Datemi almeno le gambe. E i partigiani le hanno detto, ma portatele via. Erano piene di soldi. Erano piene di soldi. E la moglie con quei soldi, la moglie e la figlia, qualche periodo dopo sono andati in Brasile e non si sono viste più. Ma a fucilare era anche la moglie, perché era una di quelle che torturava.
Tutte le sere andai lei senza mangiare e la mattina un'ora andare a lavorare. Dopo un mese di patate e riso, il nostro dolce fa un sorriso. E viva l'Italia, con le tue messe pan.
Oh fascista, tu sei la vita per me. Le mie armi le ho fregate a te. Verrà un giorno di grande felicità, che noi faremo il ritorno alle nostre città. O fascista, perché non ti fai vedere, perché resti sempre al piano, prendi il mitra, t'aspettiamo, siamo in pochi, siamo in pochi, siamo in pochi, vita dura, siamo banditi e siamo sbandati. O fascista, se mi guardi tu, io dal riso non resisto più. La cura al piombo ti farem e le tue idee cambierem. Oh fascista, tu sei la vita per me. Le mie armi le ho fregate a te. Verrà un giorno di grande felicità, che noi faremo il ritorno alle nostre città.
Se sentere che roba orosa, stella che pitansela, che il venfiora dell'inci quan sarà ben ben rusti. Rosa bella sta sentì, c'ha palduce fa rusti, che il beter che il metemi l'ho comprato in quel mes di. Con contorno de spinaste che gli aggiunge tarapetta, e con quater fasuli farinace favuli. Te sentere che roba o rosa stella, che pitansela, che venfiora dell'inci, quan sarà ben ben rusti.
Con queste strofette satiriche registrate da Cesare Bermani e Michele Straniero, concludiamo questa puntata. Appuntamento a sabato prossimo, ore 11.30.
Avete ascoltato Radio Milano Liberata, a cura di Silvia Giacomini, Danilo De Biasio e Lorenza Ghidini. Un ringraziamento all'AMPI Provinciale di Milano e agli istituti di ricerca INSMLI e ISEC per la consulenza storica.